Il sistema che vi ho descritto della chiamata in sussidiarietà è un sistema interessante che però opera soltanto in determinati contesti. Bene o male, la chiamata in sussidiarietà è un meccanismo che consente allo Stato, e in particolare al Governo, di riassumere la regia di procedimenti amministrativi. In qualche modo è connessa alla funzione amministrativa. Quello che viene chiamato in sussidiarietà è una funzione amministrativa, che poi si traina dietro la funzione legislativa. E di conseguenza la chiamata in sussidiarietà risponde a un certo tipo di domande di controllo del centro, essenzialmente quelle che in precedenza erano organizzate intorno alla funzione di indirizzo e coordinamento. Non so se vi ricordate, la legge finanziaria del 70 prevedeva che il governo potesse emanare atti di indirizzo e coordinamento per le materie attribuite alle regioni. Questi atti erano atti amministrativi, erano decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il primo esempio era quello sui trasporti, il primo esempio di atto è stato quello sui trasporti e sul rapporto tra costi e prezzo di biglietto per i trasporti pubblici. Erano atti amministrativi che servivano a coordinare attività amministrative, stando però in mezzo anche un problema legislativo, cioè doveva essere una legge che autorizzava il governo a fare l'atto amministrativo. L'atto amministrativo si indirizzava ad attività amministrative della regione, ma siccome le attività amministrative della regione erano rette dalla legge regionale per il principio di legalità, ecco che l'atto amministrativo costituiva un vincolo anche per la legge regionale. Vedete, il problema non è un problema nuovo, è un problema che abbiamo già visto in origine. Come si fa a coordinare le amministrazioni regionali su problemi che possono essere i vari problemi dall'ambiente al traffico, al contenimento dei costi della pubblica amministrazione così, o della sanità? Lo si fa con atti amministrativi. Che lo si debba fare con legge è tutto sommato una perdita di tempo, ci dovrebbe dare al Parlamento un compito di assumere con legge quello che è sostanzialmente un atto amministrativo. Se un atto che ci dice come devono essere organizzate certe prestazioni sanitarie, questo non è materia di legge, è materia casomai di regolamento, molte volte di circolare, è quello che fa il direttore dell'ASL per le sue strutture. E allora il meccanismo incide su un'esigenza di coordinamento amministrativo e sulla pressione del principio di legalità. Per cui la Corte allora aveva detto che il governo non può emanare un atto di indirizzo e coordinamento se non ha copertura legislativa, principio di legalità sostanziale, una previsione esplicita di legge. Poi questo atto amministrativo si indirizza all'amministrazione regionale, ma siccome è coperto dalla legge, si impone anche la legge regionale, per cui la legge regionale che disponesse contro questo atto amministrativo sarebbe illegittima per lesione di un parametro interposto in qualche modo, che è fatto da un atto amministrativo. Vedete che il meccanismo, un meccanismo di complessità centro-periferia che si intreccia con la complessità legge-regolamento. Due buffer, uno di legge regolamento statale e uno di legge regolamento regionale. Tolto il meccanismo di indirizzo e coordinamento, che è sparito, non si parla più di indirizzo e coordinamento nel nostro paese, è stabilito che il governo non può fare regolamenti se non nelle materie sue, che per definizione non riguardano le regioni, resta il problema di come coordina il governo l'attività delle regioni, posto che la premessa della sentenza Mezzanotte della 303 di cui ho parlato ieri è che questa esigenza c'è. C'è e non può non esserci. La complessità è tracciata dalla Costituzione, ancora una volta, dal nuovo titolo quinto, da questa riforma, che è una riforma di scarsa tenuta, che non risponde ai problemi. E riconsideriamo un attimo il sesto comma del... Ah, questo tra l'altro è un altro problema che potremmo approfondire. Il sesto comma dell'articolo 117. Notate, il 117 si occupa della funzione legislativa, mentre la funzione amministrativa si occupa il 118. Però il 117 sesto comma si occupa della potestà regolamentare. Come dire, la potestà regolamentare è trattata come accessorio dell'attività legislativa, il che può anche essere apprezzabile, perché il regolamento è una legge in forma amministrativa, ma non c'è una diversità di contenuto. E poi viene trattata nel 117, perché mentre il 118, almeno in apparenza, organizza le funzioni amministrative sulla base di principio di sussidiarietà, il 117 distribuisce per materia le funzioni legislative. E la potestà regolamentare è basata sullo stesso criterio, sul criterio delle materie. Se sono cose che non mi sono chiare, visto che chiedeva, me lo chieda pure, perché non c'è problema. Dice 117, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva. Solo là. Il che significa che nelle altre materie, anche dove ci fosse bisogno di atti normativi, il governo non può emanarli. Perché questo è un altro problema, come vedremo. Cosa significa potestà regolamentare? La potestà regolamentare è un problema grosso, perché la nostra Costituzione, che è ispirata ai principi kelseniani, si preoccupa di definire e disciplinare analiticamente la potestà legislativa. Le leggi e gli atti con forza di legge sono bloccati dagli articoli 70 successivi. È lì che si forma la categoria delle fonti primarie. Mentre la potestà regolamentare non è bloccata in Costituzione, perché si fonda sulla legge. Tanto è vero che se noi vogliamo vedere quella tipologia dei regolamenti amministrativi, andiamo a leggere la legge 400 dell'88. L'articolo 11 individua i procedimenti e le tipologie dei regolamenti amministrativi. Ma è una legge ordinaria, il che significa che qualsiasi altra legge può introdurre tipologie diverse di regolamento. Anzi, la prassi è che la legge dica: il governo emanerà un regolamento di attuazione, magari non lo chiama in attuazione, dicendo anche quale procedimento, sentito il parere di, entro questi termini. Per cui è una potestà plasmabile della legge. La legge può anche plasmarla deformandola. E questo è uno dei nostri grossi problemi di teoria delle fonti. Perché se la legge invece di dire emana un regolamento, e di solito quando dice emana il regolamento fa riferimento a un rinvio alla legge 400, dice emana indirizzi e norme, o criteri generali, oppure, come è di moda adesso, visto che lo usa anche il Papa, le linee guida, che è chiaramente un anglismo, no? È una terminologia tipica del diritto inglese, infatti americano, e quindi europeo, è un termine usato all'estero che noi abbiamo importato come guide linee. Ma le guide linee che cosa sono? Che tipo di atto sono? E sono un regolamento oppure no? E come si decide che tipo di atto sono? Capite che è indispensabile per un sistema giuridico fatto di giuristi, di giudici, di avvocati, eccetera, sapere se quel pezzo di carta contiene norme o solo suggerimenti, consigli e piacevolezze varie. È indispensabile. La legge sulla fecondazione assistita rinvia a delle linee guida. Queste linee guida sono state emanate dal ministro. Sono un'apoteosi degli ozie mentale. Si parla perfino di embrioni orfani.
I poveri embrioni in stato di abbandono, poverini. Fecondati in vitro, non potevano essere impiantati prima che la cotta, ha detto lasciate fare i medici, non rompete le scatole, in numero superiore a 3,
il resto dovevano essere conservati. Cioè noi spendiamo miliardi per mantenere un frigorifero che per pura combinazione sta in un unico ospedale in Italia, che per pura combinazione è dove lavorava il ministro Sirchian, è così. E questi embrioni sono congelati e vengono definiti come embrioni abbandonati, in stato di abbandono, o anche embrioni orfani, i quali vengono messi nel frigorifero in attesa di qualcosa che non può essere la morte, visto che vivi non sono mai stati. Non essendo nati non possono morire. E quindi sono lì che si sciolgono nel tempo, con la nostra compassione, perché sono uno di noi. Capite? L'idiozia messa in una guideline. E questa guideline è una cosa che il giudice deve applicare. E lo applica come cose, come regolamento, come atto di indirizzo, come prescrizione tecnica, come soft law, come un altro anglismo ci insegna a usare, che bisogna diffidare perché dietro ci sono sempre contrabbandi, dietro le parole nuove. Che cosa si sta contrabbandando con una cosa del genere? Capite? È un problema molto delicato. Come vedremo, ha delle soluzioni che sono stupefacenti. Ma è anticipato da questa norma, che è una norma fortissima. I regolamenti, il governo può emanarli soltanto dove lo Stato ha competenza esclusiva, neanche dove c'è competenza concorrente. Poi c'è aggiunta un'altra cosa, salva delega alle regioni. Questa salva delega alle regioni è un giochino logico su cui sono caduti quasi tutti. La mia opinione è strettamente isolata in dottrine, ma ha piccola particolarità di essere l'unica corrispondente ai dati, nel senso che la disposizione dice la potestà spetta al governo, allo Stato, salva delega alle regioni. Allora il problema è: delega di che cosa? Qual è l'oggetto di questa delega? L'opinione del tutto dominante, quella che trovate anche nel vostro manuale, se avete caretti tra i barbieri, è che questa salva delega preveda l'ipotesi di una delega di potere regolamentare. Nel senso che lo Stato, dove c'ha competenze esclusive, che sono sempre quelle del 117 secondo comma, ordine pubblico, giurisdizione, eccetera, potrebbe delegare la funzione regolamentare alle regioni. Questo non è mai accaduto, non esiste, non è praticato, per cui se questa è l'interpretazione di questa disposizione, il risultato è che questa disposizione non ha applicazione. Ma neanche non l'avrà. Come si fa a pensare che lo Stato deleghi alle regioni la regolamentazione applicativa di leggi di sua competenza esclusiva, su cui tra l'altro lo Stato c'ha amministrazione? Cioè, magari può anche succedere un'ipotesi in cui questo avviene, ma io non riesco a immaginarmi la circostanza. Mentre esiste un fenomeno mastodontico, che è quello che abbiamo ereditato dal precedente testo costituzionale, dove si parlava di delega, ma di funzioni amministrative. 118 diceva, lo Stato con legge può delegare altre funzioni amministrative alle regioni. E tutta la materia ambiente, per esempio, è stata delegata alle regioni con legge ordinaria. Ora, le regioni su quella materia hanno anche potestà legislative, per il principio di parallelismo. Ce l'avevano prima e mi dispiace tanto per chi la Costituzione la legge con gli occhiali strani, ce l'hanno ancora adesso, perché esiste il principio di legalità. Tanto è vero che le regioni continuano a fare le leggi in materia di ambiente, laddove hanno funzioni delegate e non possono non fare. Notate che tra l'altro la Corte Costituzionale, dovendo dare un senso all'elenco delle materie, fa costantemente riferimento alla situazione pre-riforma 2001. Cioè, quando cerca di capire che cos'è la materia ambiente o che cos'è la materia commercio, va a vedersi gli atti di trasferimento del 616-66 e soprattutto i decreti Bassanini, dove vengono individuate le funzioni che restano allo Stato e quelle che vengono mandate in periferia. Per cui questo sistema di amministrazione mista, delegata, è stato trasportato interamente dentro nella situazione dominata dal titolo quinto. E in questa situazione anche questo salvo delega alle regioni assume un significato. Il significato che mi sembra abbia, ma vi ripeto, un'opinione tutta isolata, anche se è palesemente giusta, è che quando lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni, non può più fare regolamenti. Può vincolare le regioni con legge, ma non con regolamento. Non è che sia una situazione che mi convinca, ma mi sembra l'unica che dia senso a questo testo, se no il testo è come se non fosse scritto, perché non viene mai applicato. E vedete come poi le cose si complicano ulteriormente. Se voi continuate a leggere il sesto comma, troverete quello che è una vera bomba del sistema. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. E va bene, questa è l'altra parte del discorso. Per cui la potestà regolamentare si divide Stato per le competenze esclusive, regioni per tutte le altre materie. I comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Questa è la bomba. Questa è la bomba perché per la prima volta all'interno del testo costituzionale si parla diffusamente di regolamenti e si parifica in qualche modo il regolamento comunale e quello provinciale agli altri regolamenti, quasi costruendo una riserva di competenza. Quando si dice, rileggo, i comuni eccetera hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, questa, se si vuole dare un senso a quello che c'è scritto in Costituzione, è una riserva di competenza. Cosa dica la legge statale o regionale? Cosa dica il regolamento statale e regionale? Quando si tratta di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle loro funzioni, la fonte competente è il regolamento comunale. E questo crea un grandissimo imbarazzo, perché andiamo da una tesi estrema talebana, quella sostenuta da Lanci naturalmente, che dice: allora questo vuol dire che i regolamenti comunali hanno forza di legge e sono protetti dalla Costituzione e qualsiasi legge intervenisse in queste materie sarebbe illegittima. E quindi c'è tutta una pressione anche nel dire i comuni devono avere un accesso diretto alla Corte a difendere le loro attribuzioni, perché le fonti primarie sono difese di fronte alla Corte, se il regolamento comunale è una fonte primaria deve essere difeso di fronte alla Corte, e chi lo difende se non il soggetto che lo emana? Questo sarebbe il pensiero talebano, fino a un pensiero completamente opposto che, chiudendo gli occhi sul testo, dice non è successo niente. Questo semplicemente dice che i comuni possono emanare regolamenti nelle loro materie, ma ovviamente nel rispetto gerarchico delle leggi. Sui regolamenti possiamo aprire una finestra un po' più disponibile. Allora voi capite che queste due letture sono due letture oggi sostenute in dottrina e giurisprudenza. trovate sentenze del Consiglio di Stato e anche di Cassazione che sostengono queste due tesi, una e l'altra, nel totale opposizione del sistema delle fonti. Allora, se noi abbiamo una riforma costituzionale che fa impazzire il sistema delle fonti, chi l'ha fatto dovrebbe essere punito. Un discorso semplicistico, ma questi sono sconquassamenti. È un discorso serio questo, che non a caso è un discorso che poi riporta la sussidiarietà. È un discorso serio per questo motivo. Noi siamo partiti da un modello che vi ho illustrato nelle prime lezioni di organizzazione amministrativa, centrale, centralistica, centralizzata e gerarchica. Una bella piramide in cui il ministro stava al vertice e il segretario comunale più sindaco stava in periferia, dando luogo a un'altra piccola piramidina gerarchica, perché loro erano i vertici di una gerarchia. Era un sistema monolitico. Essendo un sistema monolitico, qui si poteva tranquillamente sovrapporre un'altra gerarchia, quella della legge e dei regolamenti, regolamento governativo, regolamento ministeriale e regolamento comunale. Erano sovrapponibili. Quello era un sistema che aveva un senso. Potrà essere un senso che non piace molto, ma aveva un senso. Aveva un ordine, un'organizzazione logica. Questa organizzazione logica corrispondeva a una visione delle autonomie. Una visione delle autonomie estremamente limitata, evidentemente, perché questo significava che quando il segretario comunale dava il suo visto all'atto del comune, doveva dire che corrispondenza c'era tra quel provvedimento e tutta la piramide. La motivazione dell'atto incominciava visto e cominciava a citare la legge che dava quella funzione. Visto il regolamento, visto gli atti ministeriali, si emana. Questa è la motivazione dell'atto, che ripercorreva la gerarchia ed aveva un senso, perché il comune poteva fare soltanto le cose che la legge gli attribuiva. È ancora sostenibile questa visione? Questa visione è da tempo che non è più sostenibile, anzi direi che è palesemente superata dagli stessi atti normativi. L'unico problema è trovarli. Vediamo se la trovo qui. Vi sto cercando semplicemente il testo unico. Eccolo qua, 1234, degli enti locali. Che è del 2000, ma è un testo unico, per cui raccoglie cose che esistevano prima. La riforma importante che è stata fatta nel 92, negli inizi degli anni 90, prima con la riforma della legge degli enti locali e poi con la grandissima riforma dell'elezione diretta del sindaco, che è stato il primo cambiamento di struttura elettorale in Italia, prima volta che il capo dell'esecutivo venisse eletto direttamente dal popolo. E questo ha ovviamente cambiato il volto politico del comune, perché se il sindaco è eletto direttamente dal popolo, col cavolo che si sente il legato dell'indirizzo del ministro, che non è eletto dal popolo. No, è una questione di investitura democratica, e guardate che la questione dell'investitura democratica è una questione assolutamente non scollegabile da questa, è una terza piramide. che forse l'ha messa in senso inverso, nel senso che sì, va messa esattamente in senso inverso. E andava messa lì, per cui cambiamo nuovamente la figura. Andrebbe messa qui come ombra inversa di questa piramide, ed è la piramide dei procedimenti. La legge ha un suo significato perché c'è il procedimento legislativo. Il regolamento governativo ha il suo significato perché c'è un procedimento in Consiglio dei Ministri. Il regolamento ministeriale sta sotto perché è emanato dal solo ministro. La legge costituzionale sta sopra perché bisogna rompersi di più le scatole per farla. Allora c'è un rapporto tra la gerarchia dei procedimenti, che l'ho messa in questo senso perché dà l'idea che è più largo il procedimento, è più stretto in fondo, e che è una gerarchia di legittimazione democratica. Se tu improvvisamente metti in fondo a questo sistema un organismo in cui il vertice è eletto direttamente dal popolo e c'è un consiglio comunale che è sempre stato eletto dal popolo, come fai a dire che le sue procedure non sono democraticamente legittimate? Il 93 sono stati eletti i sindaci, gli storici, i primi sindaci eletti dal popolo, e immediatamente hanno formato il partito dei sindaci, nel senso che sono andati a Roma dicendo: cari ragazzi, avete finito di giocare. Voi, Parlamento italiano, state per essere arrestato in massa, erano gli anni del Tangentopoli, e siete delegittimati, infatti poi sono stati sciolti, ci sono state le elezioni nel 94. E noi invece siamo le forze nuove del governo di questo paese. Siamo sindaci, abbiamo un'elezione diretta, siamo gli unici investiti direttamente, vogliamo liberarci da questo vincolo gerarchico. Questo è il discorso politico. Ma prima di questo discorso politico c'è addirittura un discorso giuridico sulle funzioni. Il testo unico del 2000, che recupera la legge dell'inizio degli anni 90, definendo il comune, dice: comune, funzioni, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale. Precipuamente, che vuol dire che il principio è che spettano tutte le funzioni che riguardano il territorio. Precipuamente, quindi esemplificazione, nei settori organici dei servizi da persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Vedete, nel 2000, che questa frase poi è ripetuta dalla legge del 90, del 92, non mi ricordo più, sta già parlando del principio di sussidiarietà. Spettano tutte le funzioni salvo quelle che non siano state attribuite con legge alla regione e allo Stato. Questo significa che se il comune domani si sveglia e decide di organizzare il nuovo servizio di accompagnamento dei bambini a prendere il gelato, non c'è bisogno di dire in base a quale legge lui esercita quella funzione, perché questa è la norma che gli dà il potere. E quindi è diventato un organo a competenza generale, non più a competenza specializzata. Si è tolto da questa piramide, si è slegato da questa piramide. E la Costituzione questo lo riconosce, ha per il suo territorio una competenza normativa che riguarda la sua organizzazione e il funzionamento delle sue procedure. E questo è autonomia, e questo è quello che ha detto la Corte in una nota sentenza, anche se è rimasta isolata perché poi non si è poi posto il problema. È un'autonomia regolamentare che nessuno gli può invadere. Rex in regno suo, superiore non reconoscens, imperator est, sovranità. Esiste una sovranità comunale, una sovranità in termini non molto tecnici evidentemente, ma nel senso di una capacità politica a 360 gradi, per tutto quello che riguarda la comunità, il territorio e la sua economia, nei limiti delle leggi. Ovviamente le leggi costituiscono dei limiti, Ma questi limiti possono entrare, le leggi possono entrare fino a condizionare le procedure oppure no? Questo è il problema. Il comune può dire, mi dispiace, ma nel mio comune per fare queste opere edilizie la procedura è questa, che uno esce la mattina e dice tre volte allarga il balconcino, allarga il balconcino, allarga il balconcino, se nessuno dice nulla, allarga il balconcino. Lo può fare? Non è, in questi termini è da ridere, ma i comuni non stanno affatto scherzando su queste cose, non stanno affatto scherzando. E questo è il problema che non viene risolto dal testo costituzionale, ma viene aperto dal testo costituzionale. Allora vedete, il sistema dell'amministrazione non è un sistema separabile da quello della legislazione, perché innanzitutto c'è questa questione del regolamento. Il regolamento, la potestà regolamentare è retta da norme che stanno nel 117, che per quanto riguardano Stato-Regione dividono la potestà per materie, esclusive altre, esclusive lo Stato, le altre Regioni. Per quanto riguardano gli enti locali, invece si basano sul principio di sussidiarietà. L'ente locale si auto-organizza le sue funzioni autonomamente, con regolamento. Però resta il problema di che cosa sia questo regolamento. Qui si parla di regolamento come se il regolamento fosse una forma tipica, ma il regolamento non è una forma tipica. E di conseguenza che cosa sia la potestà regolamentare resta un altro punto di domanda. E la risposta che è stata data dalla prassi italiana dimostra che la prassi italiana è veramente italiana. Sapete cosa fanno le leggi? Le leggi, quando hanno bisogno di attribuire al ministro dei poteri normativi in materie che non sono esclusive dello Stato, usano questa bellissima dizione. E il ministro, con suoi decreti, virgola, privi di valore regolamentare, virgola, discipline. Fantastico. Come se esistesse un valore regolamentare legato a qualcosa che non sia fare norme. La vecchia grande tradizione dommatica diceva i regolamenti sono leggi in forma di atto amministrativo, ma dicendo sono leggi vuol dire che sono atti normativi. Questo vuol dire che tutti gli atti normativi che hanno una forma amministrativa per se stesse sono regolamenti. Poi la legge 400 ci dice i regolamenti devono autoqualificarsi, devono contenere la parola regolamento, eccetera. E quindi fissa una forma. Esiste un principio di formalismo, di attribuzione di forma ai regolamenti, ma questo principio sta in una legge ordinaria e non in Costituzione. Quindi qualsiasi altra legge ordinaria può discostarsi. Se la legge ordinaria vuole chiamare linea guida invece che regolamento, lo può fare. Dipende da chi ha preso la penna in mano, perché se l'ha presa un giurista, scrive regolamento. Se l'ha presa un medico, un ingegnere, un biologo, le leggi in materia tecnica le fanno loro, si vedono le conseguenze, e scrive linea guida. Tanto lui non ne frega niente di cosa sia un regolamento. Il regolamento, anzi, gli ricorda il condominio. Mentre linea guida è quello che si usa nella letteratura mondiale, no? Poi non ha importanza chi le emana, è come il libretto di istruzione del computer, no? Manuale d'uso, lo chiama manuale d'uso e va benissimo per lui. Il problema è quelle linee guida hanno contenuto normativo? Sì, allora sono regolamenti, ma se sono regolamenti cadono in una serie di prescrizioni tipo questa e quindi non possono essere emanati dove non c'è competenza esclusiva. Il cane si mangia la coda e questo crea una voragine nel sistema, un buco nero, una zona dove non si capisce cosa sia fonte e cosa sia fonte e soprattutto non si capisce cosa sia norma legittima e norma illegittima. Anche questa non è un'intera novità, e le stesse regioni sono portatrici di questo virus autoimmune. Dimostrazione della serietà del problema. Qual era la premessa regionale. La premessa regionale era una norma stupida contenuta nella Costituzione del 48. E, non so se la trovo qui nelle note, era la norma, eccola qui, l'articolo 121 diceva: il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e le potestà legislative e regolamentari attribuite alle regioni. Ci attribuiva direttamente al Consiglio regionale la potestà regolamentare. Perché una norma stupida? Perché si è rilevata una norma impossibile. Essendo il diritto una scienza pratica, se il risultato non è pratico, la scienza confuta la premessa, cioè la norma è sbagliata. Non ditelo al mio collega filosofo, che potrebbe restare un po' imbarazzato del mio semplicismo, ma vive la semplicità, la leggerezza, la superficie. Il problema è un problema grosso. Il Consiglio regionale faceva leggi e regolamenti, il che vuol dire che il 100% del potere normativo risiedeva nel Consiglio regionale. Uso l'imperfetto, perché la riforma del 99 ha tolto questo inciso, creando un problema di cui vi parlerò la prossima settimana. E la cosa poteva avere un senso, cioè disegnava una forma di governo in cui il Consiglio era centrale, le norme tutte le faceva il Consiglio, la Giunta era semplicemente un organo esecutivo del Consiglio. Infatti si parlava, nella letteratura degli anni 70, quando sono usciti gli statuti regionali di allora, di forma di governo assembleare, perché è l'assemblea che domina, è la Giunta, l'esecutivo, è un comitato di esecuzione delle decisioni dell'assemblea. Piccolo particolare, questa forma di governo non ha mai preso piede, perché per una serie di motivi che stanno all'interno nella logica dei partiti, delle coalizioni e nella testa dei politici, tutti hanno pensato che fosse più utile andare in giunta piuttosto che stare in assemblea, e questo ha creato il potere della giunta. E la giunta non è solo il comitato di esecuzione del consiglio, ma è anche quella che tiene l'amministrazione, il bilancio, ha i dati, ha i collegamenti con l'esterno, e quindi ha il potere di iniziativa legislativa. Prego. E questo significa che tutte le leggi che arrivano in Consiglio, le leggi minimamente importanti, sono costruite in giunta. E allora a questo punto voi capite che il potere del Consiglio è un potere teorico. Potere ce l'hai se lo eserciti, se non lo eserciti qualcuno te lo frega. E tutte le giunte si sono conquistate una bella fetta preponderante di potere, ripetendo a livello regionale la forma di governo parlamentare a forte presenza esecutivo, che ne dica Berlusconi, il potere c'è a lui, è anche notevole, e fai quello che vuoi, anche perché nella logica del governo parlamentare il governo dispone della maggioranza in Parlamento, e disponendo della maggioranza c'è i voti. Per cui l'idea che l'Assemblea facesse tutto è un'idea che è naufragata. Poi c'è un'altra questione: è bene che tutto venga messo in legge? Noi abbiamo un ministro della semplificazione che ha appena distrutto 350 leggi, o 3.500, 350.000, non sono un numero del genere, poi andate a vedere gli elenchi delle leggi, da morire da ridere, perché lui non sa che esiste l'abrogazione implicita, e quindi ha abrogato una valangata di leggi che erano già abrogate da migliaia di anni. Fatto bene. Il problema è che le leggi non possono essere leggi analitiche, per cui il rapporto tra legge e regolamento è un rapporto fisiologico che esiste in tutti gli ordinamenti. Non è pensabile che tutta la norma sia contenuta in legge. C'è sempre un atto di attuazione della legge, di attuazione e di esecuzione, un po' per gli strumenti operativi, un po' per l'integrazione della fattispecie. Lo stesso Consiglio regionale nell'approvare la legge, a un certo punto diceva la giunta definirà i criteri. Io decido di dare soldi alle scuole private, è una decisione che mi piace tanto. A questo punto non sto a dire quanti, in che modo, se li do più per il trasporto degli studenti o più per i libri di testo o più per il panino di salame o più per la gita scolastica. Non è materia di legislazione. Dico, io faccio una legge, dico tot soldi vanno alle scuole, potrò mettere dei criteri di priorità e poi dico la giunta fa. E con questo introduco una competenza d'attuazione. Nella misura in cui questa competenza d'attuazione sia ricostruibile come norma giuridica, quella è regolamento. Ma non può chiamarsi regolamento, perché potere regolamentare è del Consiglio. Il risultato è che in alcune regioni non è mai esistito nessun regolamento. In altre regioni c'è un regolamento all'anno e non tutti gli anni. Ossia il potere regolamentare non è mai stato esercitato. Solo l'Umbria, da quanto mi ricordo, perché ahimè ho molto lavorato su questi atti regionali, anche troppo, e l'Umbria aveva una certa produzione di regolamenti, ma era così inconsapevole che io ricordo benissimo una volta in cui con legge hanno cambiato, modificato un regolamento. Il Consiglio regionale doveva disciplinare una materia, fa una legge e con quella legge ha riformato una legge e già che c'era ha riformato anche un regolamento, il che dal punto di vista della teoria delle fonti è un obbrobrio, no? Perché il regolamento non c'ha forza di legge, nel momento che tu lo riformi con legge alcune sue norme acquistano forza di legge, cioè una follia. Ma i regolamenti erano sostanzialmente spariti, mentre il panorama pullulava di atti privi di forma, atti di indirizzo, criteri generali, criteri programmatici, programmi, mille nomi, direttive e varie altre cose del genere. Alcuni di questi atti non erano atti semplicemente interni, ma erano atti di rilevanza esterna importante, soprattutto in materia di commercio. La stessa legge dello Stato che aveva delegato alle regioni le funzioni parlava di direttive, di criteri programmatici, eccetera, e questi erano atti che incidevano pesantemente sui diritti soggettivi. Tutta la rete della distribuzione dei carburanti, la rete degli esercizi commerciali, la rete delle grandi strutture era organizzata sì da una legge che dava indirizzi e poi da criteri e indirizzi direttivi definiti dalla Giunta con degli atti che non si chiamavano regolamenti, ma appunto atti di indirizzo oppure programmi, eccetera, e di cui non si sapeva quale fosse la natura giuridica, in materie dove il contenzioso era ribollente, perché ogni volta che una nuova pompa di benzina voleva aprire, scattavano tutti i vicini, dicevano tu non hai le distanze, tu non hai i requisiti, dove erano definite le distanze e i requisiti? In atti della Giunta, che non avevano valore regolamentare, si chiamavano Pippo e Pluto e non regolamenti. Se si fossero chiamati regolamenti sarebbero stati legittimi, perché il potere regolamentare era del Consiglio, difetto di competenza. Capite come la non chiarezza del sistema delle fonti si rifletta in contenzioso continuo, cioè l'incertezza dei rapporti giuridici. E allora questa cosa che per le regioni è stata adesso in parte superata, perché la riforma ha tolto, i nuovi statuti diciamo hanno tolto in larga parte il potere regolamentare ai consigli, resta però il problema per quanto riguarda gli atti del governo, che sono ancora più incisivi. Che cosa siano questi decreti ministeriali privi di valore regolamentare è una sfida a chiunque capirlo. Infatti la letteratura è criticissima, all'inizio lo si prendeva in giro, ma ormai la prassi è di una emanazione continua di questi atti, che non essendo regolamentari non sono atti normativi. E allora che cosa sono? Bisogna seguirli o non bisogna seguirli? Sono vincolanti o non sono vincolanti? Non avendo valore regolamentare non entrano nel divieto del 117 e quindi le regioni non possono impugnarlo dicendo è lesa la mia competenza, perché non sono regolamenti. Per cui questa norma del 117 si sta progressivamente svuotando per il semplice fatto che c'è la fuga della forma del regolamento. Nulla si chiama più regolamento, si chiama vario modo, in modo da non dar più senso a questa norma. E questa è un'altra via con cui si raggiunge il risultato che la sentenza 303 raggiungeva con la grande invenzione della sussidiarietà applicata alla legge.